La cosa che ho tentato di fare è non di presentare quello che accade nella regione Lazio, la regione dalla quale provengo, ma provare a fare una sorta di confronto su alcune tematiche e segnalazioni proveniente ovviamente dalla regione di appartenenza, ma più che possono essere condivisibili come modello. E per fare questo ho pensato di fare una sorta di premessa, di preludio, un minuto e mezzo della relazione del procuratore generale, ex procuratore generale della Corte dei Conti, sul rapporto tra pubblico e privato.
Abbia ancora un forte valore etico in tutti gli ambienti. E una battuta sul problema della discrezionalità, che è il cuore dell'attività amministrativa. Noi pensiamo di intervenire combattendo la corruzione limitando gli spazi di discrezionalità. È un errore concettuale, prima di tutto perché neghiamo la vera essenza del settore pubblico, che è quello di valutare gli interessi che sono in gioco, e la valutazione non può essere altro che l'esercizio di un potere discrezionale. Irrigimentiamo questo tipo di attività creando una procedimentalizzazione nella quale si nascondono poi i germi della corruzione, perché chi conosce bene la procedura sa come aggirarla, e quindi l'effetto che si raggiunge è un effetto diametralmente opposto a quello che è l'enunciazione di quello che lo si vorrebbe. Quindi lasciamo la discrezionalità, ma controlliamo l'esercizio di questa discrezionalità, che è cosa diversa.
Può sembrare che non c'entra niente con gli argomenti che stiamo trattando, mentre secondo me è in nuce un argomento di fondo della nostra battaglia come terzo settore per quanto sta avvenendo nei rapporti con le istituzioni pubbliche. Almeno per la mia esperienza questo è, e diciamo in qualche misura riuscirà fuori nel corso delle slide, diciamo. Sbagliata. Il discorso quindi della serie di ostacoli che l'amministrazione pubblica, non negli esempi precedenti, ma generalmente mette attraverso e con non solo con motivazioni sbagliate, ma attraverso l'uso distorto della legge. Io parto qui un argomento che abbiamo trovato spesso, che tutto sommato possiamo dire che le indicazioni nazionali per la scuola primaria, che quelle che riguardano il curriculum della scuola d'infanzia, abbiamo molti suggerimenti e indicazioni molto interessanti, ma nella realtà tutto quello che c'è scritto lì dentro non avviene quasi mai, perché la realtà è molto più complessa ed è molto differente, cioè c'è una dicotomia tra trincea, scusate il termine, e quello che i pensatori hanno elaborato, molto evidente e che va combattuta. Che cosa è successo? A fronte di questa dicotomia c'è stata una forte collaborazione, diciamo comunque una crescente collaborazione tra gli insegnanti, i termini qui non peserò le parole, generalisti, e gli esperti esterni, che è avvenuta in Italia a macchia di leopardo, con numerose luci ed ombre. Abbiamo detto in molti convegni, musica a scuola se ne fa tanta, ce n'è tanta per merito di singoli insegnanti della scuola pubblica e per il rapporto che avviene in singole realtà tra associazioni e istituzioni e singole realtà. Quindi abbiamo anche questa dicotomia tra in alcuni documenti generali ministeriali in cui viene diciamo un po' di lato, ma formalmente riconosciuto il ruolo del terzo settore. Quando c'è praticamente si dice spesso, senza qui nominarli tutti i documenti, quando c'è l'insegnante interno che ha le doppie competenze, poi vedremo quali, utilizziamolo, se no rivolgiamoci al terzo settore. Ma quando questo va a cadere sulle circolari, diciamo, regolative, che termine orribile ho usato, tutto questo scompare. Fino a che non ci sarà una sorta di regolamentazione di questo rapporto tra terzo settore e scuola pubblica, in questo momento stiamo parlando di quello, ma noi speriamo che qualche cosa avvenga con alcuni dei decreti mancanti, semmai verranno emessi, relativi al terzo settore e a quella che era chiamata la buona scuola. Dicevamo perché il discorso degli esperti esterni, che venivano indicati già nel decreto della Gelmini del 2011, ma anche prima, e nelle linee guida di trasmissione del decreto del 2014 con un allegato specifico, perché abbiamo almeno una doppia competenza, quella pedagogica, della quale dovrebbero essere forniti attraverso la formazione iniziale tutti gli insegnanti, ma noi aggiungiamo con una specializzazione sulla precisa fascia di intervento, fascia di età, come diceva prima all'inizio Giuliana Pella, e le competenze tecnico-musicali. Ce ne sarebbero altre, ma insomma già queste di per sé bastano. Non leggiamo questo, tanto poi magari lasciamo le slide. Si parla di questo nel documento del comitato ministeriale nel 2009. Si può prevedere il ricorso a risorse esterne all'organico d'istituto, musicisti con formazione didattica specifica provenienti da enti qualificati, accreditati, qualificati. Il concetto è lo stesso, quello che è stato espresso sia da Mirko che da Sante. Ovviamente nell'ambito di questa regolamentazione dei rapporti tra terzo settore e istituzioni ci deve essere una forma di accreditamento, di qualificazione e così via. Questa ve la risparmio, ma tendenzialmente era un riferimento agli scritti sulla musica popolare di Bartok, che insomma, per chi di voi avranno già letto. Bartok dice: un ricercatore di musica popolare deve sapere la lingua dove va a ricercare, saperne di danza, sapere registrare, sapere. Il succo è: una persona da sola tutto questo non potrà mai esistere, non potrà mai avere tutte queste competenze insieme. Queste competenze si possono mettere insieme solo se si collabora. Lui fa riferimento alla ricerca della musica popolare, ma noi riferimento nell'ambito dell'educazione musicale solo se si collabora fra più individui, fra più teste, fra più soggetti con ruoli differenti. E un'altra cosa che mettiamo, che quando questo avviene, quando c'è un rapporto tra esperto esterno, scusate poi i termini, insomma su ogni termine, così come prima sulla parola propedeutica, insomma ci sarebbe da discutere mezz'ora, ma quando questo avviene è un'attività all'interno della scuola tra questi due soggetti, l'insegnante interno e l'esperto esterno, abbiamo un'importante opera di aggiornamento, formazione in itinere, una fondamentale. Qui cercherò di fare un rapido volo sulle difficoltà di carattere burocratico e ritorniamo un po' al concetto iniziale, ma nonostante questo, nonostante le difficoltà, comunque anche per una serie di condizioni economiche, per la richiesta delle famiglie, il rapporto tra istituzioni e privato sociale è cresciuto e diventa sempre più necessario, proprio alla luce di quanto potrebbe accadere con gli ulteriori decreti della buona scuola e della legge del terzo settore, che la realtà di questo rapporto tra privato sociale, terzo settore, come lo vogliamo chiamare, e scuola pubblica esiste in Italia da 40 anni, 50, il numero è poco importante, anche se ogni tanto qualcuno nelle alte sfere fa finta di dimenticarlo. Appare nel documento ministeriale, che anche Mario ha contribuito a elaborare, nel 2008, nel rapporto ministeriale musica-scuola. Io qui ho preso solo 2-3 spunti, quindi già almeno dieci anni fa al Ministero si sono accorti, grazie al lavoro di Gemma Fecchetta, di Mario Piatti, di Roberto e così via. E ho fatto 2 riferimenti. A pagina 74... Nelle scuole di ogni la musica si fa nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso scambi con cori, bande e associazioni musicali. A pagina 92, per l'attività di formazione la maggioranza delle scuole, sia del primo che del secondo ciclo, si rivolge a esperti esterni. O qualcosa vorrà dire. se lo dicono loro. Ho messo solo un grafico, e questo grafico riguarda le associazioni musicali, e mancano bandi, core, scuole di musica, cioè perché era molto dettagliato il lavoro di questo volume, e vedete come regione per regione abbiamo regioni come il Piemonte, dove nel primo ciclo il 40% dell'attività di musica svolte veniva fatta attraverso la collaborazione con scuole, con associazioni musicali. In questa ricerca non venivano considerati, per motivi proprio fondanti, le scuole d'infanzia comunali e gli asili nido comunali, cioè gli enti territoriali. Per la mia esperienza, questo, considerando questi aspetti, la percentuale di collaborazione sarebbe aumentata rispetto a questi grafici. Le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Ora, ogni volta che vedo Mirko e Sante, dico, ah però, e poi ritorno nella mia dolce magione e ho una serie di elementi per cui, a fronte di enunciazioni stratosferiche, accadono dei disastri. Ho preso qui, cito Roberto Nero, docente di pedagogia al Conservatorio Vivaldi, perché un problema centrale a me appare, ormai questa è una frase di qualche anno fa, ma rimane sempre quello, cioè se non dobbiamo sbloccare insieme attraverso appunto un sistema semplice di regole, semplice, riprendendo il video iniziale, quale può essere a livello nazionale e territoriale nelle altre 18 regioni il ruolo del terzo settore. Questo era prima un allegato alle linee guida per la trasmissione del decreto ministeriale della Gelmini, in cui in questo allegato si parlava già linee di indirizzo per l'intervento di associazioni musicali. Poi che cosa se ne è fatto un altro argomento e non c'è il tempo di parlarne. PON, ne ha parlato un attimo Ivana. Semplicemente per dire, laddove la normativa entra in contraddizione con se stessa, nel senso ci sono alcuni articoli sul reperimento di personale esterno che sembrano indicare che non sia possibile il rapporto con associazioni, cooperative e così via, noi dobbiamo far forza su quelli che sono gli aspetti all'interno della normativa che ci lasciano spazio. E allora se la normativa fa riferimento a un decreto della pubblica amministrazione, un decreto legislativo del 2001, che dice sostanzialmente che in caso di collaborazioni esterne va individuato il singolo esterno, mentre tutto il nostro mondo è fatto di una rete di collaborazioni, di competenze cresciute attraverso la collaborazione tra diverse persone e diverse entità, dobbiamo cercare di avvalerci, per esempio qui la circolare del 2017, per quanto riguarda il percorso formativo sembra aprire uno spiraglio. Su queste cose vado veloce. Regione Lazio, anche noi abbiamo la nostra bella leggina, la bella leggina che ci dice bei principi, le attività che favoriscono la formazione. Oddio, la cosa dell'educazione del pubblico, insomma, ho qualche perplessità, ma comunque è interessante. I progetti svolti in collaborazione, finanzia i progetti con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione dell'AFAM. I progetti di educazione e formazione musicale. Non so se si legge, dice finanzia le attività di formazione basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica, le iniziative di scuole civiche e popolari, perché nel nostro tessuto del Lazio abbiamo un certo numero di scuole che si chiamavano così popolari, non è il momento di fare la storia. Ma che è successo? un uso errato delle norme anticorruzione. Per le norme anticorruzione ho dovuto dichiarare tutti i dati dei miei nonni, se non che i miei nonni sono morti prima che io nascessi, io non so nemmeno come si chiamano, ad esempio, e di questi esempi ne abbiamo centinaia. Uso esasperato e stupido della burocrazia al di fuori della normativa, estrema faraginosità. Ad esempio 3.000 documenti per un contributo di 10.000 euro. Immaginate questo ai fini anche dell'economia pubblica, che cosa comporta, perché non c'è per quel processo di semplificazione che diceva prima Sante Fornasie, c'è un processo inverso, tant'è vero che dei vincitori del 2016 nel settore, che ha una voce che è meno di un decimo di quella destinata alla singola voce delle scuole di musica dell'Emilia Romagna, ha ripresentato il progetto nel 2018. Ci sarà un motivo anche qui. La faccio veloce, noi spesso, e vedremo dopo, abbiamo richiesto anche nelle nostre proposte di modifica, alcune non accolte, quando si parlava dei decreti della buona scuola, di istituire albi regionali e così via. A Roma si sono inventati degli albi municipali, se non che si sono arrogati il diritto di essere amministrativi, pedagoghi e quant'altro tutto insieme, e sono usciti fuori degli strafalcioni. Ora vi faccio vedere, scorrere, non leggete quello che c'è scritto, guardate solo le spunte, quello che è un albo di un municipio di Roma, tra l'altro quello dove ci stava Ostia, quello dove ci sta la spada, tutte le cose che leggete in televisione. Per combattere la mafia che cosa hanno fatto? Con la scusa, perché in realtà non c'entra niente questo, è un amministrativo che ha semplicemente paura di dover scegliere e decidere. No, lo sai che faccio? Applico all'esasperazione tutte le norme che riguardano gli appalti delle strade. Allora, per presentare e essere iscritti in un albo sul quale non c'è finanziamento, bisogna presentare questo spunte, queste cose che vedete nella spunta, tutte quest'altre, e vedete in fondo, poi c'è l'altra busta, cioè nell'ambito di un progetto, come si fa talvolta in bandi, ci sono varie buste, e tutto quello che vedete è fuori dalla progettazione didattica. Non solo, i nostri amministratori non sempre sono preparati su tutti i fronti, e nell'ambito di questa cosa, nella scheda progettuale, richiedono dei riferimenti a una progettazione che sta scomparendo ed è scomparsa, finalità, obiettivi. Qui c'era uno schema utilizzato di Franca Ferrari sulle varie fasi della vecchia progettazione per finalità, obiettivi, poi per progetti e poi per competenze. Ora, che poi tutto sia sorpassabile e così via, però noi riceviamo in contemporanea una lezione su come dobbiamo fare i progetti, oltre che su quello che dobbiamo presentare. Un altro municipio, uno dei presupposti è: chi ha lavorato l'anno scorso in una scuola non potrà lavorare l'anno successivo. Anche questo, stiamo parlando di un albo non finanziato, perché la richiesta delle famiglie è enorme, per cui sono le famiglie tendenzialmente che finanziano. Io mi sono andato a ricercare su Piaget, su Montessori, su Della Landa, se c'era un riferimento, ma non l'ho trovato su questo argomento, il riferimento alla rotazione come criterio. O un'altra questione di fondo, molte delle strutture che lavorano, io ho parlato recentemente anche in Liguria, anche in Piemonte, del terzo settore, lavorano con la scusa, scusate il termine, delle attività integrative, mentre svolgono attività curricolari, cioè il curriculum prevede un'attività musicale fatta in una certa maniera, l'insegnante in quel caso non ha tutte le competenze necessarie, si rivolge all'aiuto di un insegnante esterno. Non può risultare che quella sia un'attività. L'attività che ne risulta è un'attività integrativa, cioè dopo tutto quello che è previsto al curriculum noi facciamo altro, ma nella realtà facciamo l'attività curricolare. Ma non mi lamento, dai, solo. Allora, io sono ripartito da alcune delle proposte che avevamo fatto in ambito di buona scuola e che non sono andate in porto, ma dalle quali poter ripartire per le nostre iniziative future come forum. per le scuole primarie si parlava di inserire, cioè perché si parla dell'inserimento dell'insegnante di musica stabile, vabbè, ma fino a che non ci sta nell'orario curricolare un monte ore, le chiacchiere stanno a zero. La figura, definire maggiormente la figura specialistica per le scuole d'infanzia, avevamo usato un termine che magari si può discutere, a teledirigista musicale, cioè comunque una figura specifica di riferimento, albi regionali funzionali di accreditamento di associazioni nelle altre 18 regioni. In sostanza noi possiamo dire che è stata sottovalutata l'opportunità di creare un'efficace rete sinergica tra le istituzioni educative pubbliche e le associazioni del terzo settore. Ad esempio, noi siamo arrivati a un passo con la votazione unanime alla Commissione Camera nel 2006 e a un ordine del giorno del Senato recepito dal Governo nel settembre 2013 in tema di deduzioni fiscali, quello che diceva sempre Giuliana, mi sembra, però lì è rimasto, nel senso che poi non è diventato atto amministrativo. Ma le strade che possiamo percorrere sono, a mio avviso, cercando la formazione, lavorare sulla formazione dei docenti, e lì abbiamo lavorato, ottenuto il discorso degli enti accreditati sulla carta dei docenti, modellizzare quello che stiamo facendo oggi al massimo il ruolo, le buone pratiche delle autonomie locali. Intervenire sul sistema per la promozione dei temi di creatività, il decreto legislativo 60 relativo a buona scuola, all'articolo 4 prevede che del piano delle arti, insomma, in generale, fanno parte le istituzioni e gli enti del terzo settore accreditati secondo dei criteri stabiliti congiuntamente dal MIUR e dal MIBACT entro 180 giorni dal decreto legislativo. Dalla scadenza di questi 180 giorni è passato un altro anno. Questa sarà una battaglia fondamentale da fare. Qui un esempio, scusate, divertenti. DURC, a proposito di burocrazia, no? Non so se si riescono a leggere gli zeri. È stato contestato un'associazione, un'evasione dell'INPS, è rara ovviamente, di 1 miliardi di euro, per cui non poteva ricevere i contributi eventualmente pubblici. Io mi sono andato a spulciare il bilancio dello Stato, il bilancio dello Stato italiano nel 2017 era lo 0,05% della somma richiesta dall'INPS per evasione ad un'associazione. Ma questi funzionari che vengono pagati da tutti quanti la collettività, o in generale tutto questo sistema che non funziona, quanto costa a tutti quanti noi? Conclusioni, quelle vere. Ti prendo un attimo. Ah, non si vedeva? Potrebbe essere da qualche parte del cielo, forse otteniamo la cosa, ma in realtà la situazione ha molti spiragli e penso noi dobbiamo approfittare di questi. Ci lamentiamo delle cose di cui ci dobbiamo lamentare, ma dobbiamo lavorare molto su quello che può fare. Diceva Ivana all'inizio, le opportunità di una coprogettazione e coprogrammazione che veda unire le forze diventa sempre più necessaria, non solo per noi, ma probabilmente anche per molti ambiti dell'istituzione. Se si è letta tutta la slide, concludo con due spicci. Questo dobbiamo tenerlo presente anche noi, e immagino che questo sia caro anche a Sante. Noi, presi dalle mille difficoltà della vita quotidiana, siamo costretti quasi a pensare alla nostra esistenza e sopravvivenza, a valutare positivamente quello che facciamo senza avere il tempo di dedicarci al confronto con gli altri in maniera efficace. Ma questo è fondamentale, e lo dico con due citazioni differenti, una di Herbie Hancock e Wayne Shorter e un'altra che adesso... C'è chi sa tradurre questo? No. È un antico detto arabo: una sola mano non può applaudire. Arrivederci.